Una chiave di lettura.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati in diretta sul canale italiano della Radio Vaticana da Luca Collodi. Un saluto anche a Maria Serena Tullio che mi accompagna in regia. Oggi parliamo del convegno nazionale di Scienza e Vita dal titolo 10 anni dopo il sequenziamento del genoma umano, che si aprirà a Roma il 26 di novembre prossimo, quindi praticamente nella giornata di domani, venerdì, per concludersi poi sabato 27. E per questo io saluto, gradito ospite, il professor Bruno Dalla Piccola, professore di genetica medica presso l'Università La Sapienza di Roma, direttore scientifico dell'Istituto Mendel di Roma e dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Professor Dalla Piccola, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie, buongiorno, la devo però aggiornare perché io da gennaio sono direttore dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Perfetto. Però siamo fratelli e quindi mi fa piacere che lei abbia ricordato anche questa mia lunga militanza con San Giovanni Rotondo.
Infatti mi stavo per correggere perché stavo leggendo un appunto che poi avevo cancellato, ma lei mi ha corretto gentilmente in diretta e quindi anche i nostri amici ascoltatori hanno un'informazione corretta e me ne scuso con lei e con gli ascoltatori. Ma veniamo un po' al tema di questo convegno nazionale. Torniamo a parlare di genoma. Ebbene, professor Dalla Piccola, di genoma se ne è parlato molto, è stato salutato anche, diciamo così, la codifica del DNA umano come una grande conquista della scienza, ma in realtà come stanno le cose?
Ma diciamo che nessuno può mettere in dubbio che si trattasse di una scoperta e di un processo che ha comportato una serie di investimenti straordinari di grandissima rilevanza, però forse la sintesi di tutto questo potrebbe essere letto due articoli che sono usciti su un celebre giornale italiano all'indomani dell'annuncio. L'annuncio primo è venuto il 26 di giugno del 2000, e a pagina 2 di questo giornale, a tutta pagina, veniva intitolato La più grande scoperta dell'umanità, ed era un'intervista di un mio collega, e la pagina 3 è invece un'intervista fatta a me. Io dicevo: italiani, state tranquilli, nei prossimi 20 anni non cambia la vita di nessuno. E la differenza fra queste due posizioni, badi bene, non è che io non voglia esprimere il grande entusiasmo dietro a questo processo, ma questo processo è un processo che ha costituito soprattutto uno strumento straordinario per chi fa della ricerca, per entrare in un nuovo mondo della ricerca, cioè affrontare la ricerca con modalità, con tempi, con tecnologie completamente nuove. Quindi si è trattato questo il problema. In effetti non è vero che non ci siano state delle ricadute già per la popolazione, però come diceva giustamente uno dei due padri del sequenziamento del genoma, Francis Collins, in un editoriale che è uscito su un'importante rivista americana nel mese di aprile, coloro che si aspettavano che venissero fuori delle sorprese straordinarie in questi 10 anni purtroppo rimarranno delusi. E lui ricordava: attenti che noi siamo abituati a sopravvalutare le ricadute a breve termine e non ci poniamo mai conto di quello che capita nel lungo termine. Cioè nel lungo termine qualcuno aveva aspettato di avere più risultati traslazionali al letto del paziente di quello che probabilmente non ci sono stati. Quindi è stato un successo enorme, un qualche cosa che ha dato uno strumento di lavoro su quale tutti la stiamo lavorando. Forse qualcuno si aspettava di più.
Professor Dalla Piccola, c'è stata però anche una comunicazione che ha lasciato credere al cittadino che dalla genetica arrivasse un po' una sorta di panacea per risolvere tanti problemi nel campo delle malattie umane. Questo non è stato, lei ora ce lo ha ricordato, c'è una ricerca ancora prudente da fare, molta strada da percorrere, ma allora qui ci sono due problemi. Il business che gira intorno anche alla ricerca sul genoma e anche la comunicazione che arriva al cittadino.
E lei ha perfettamente ragione, ha focalizzato esattamente il problema di questi 10 anni. Dopo aver analizzato, soprattutto nei 10 anni precedenti, alla fine degli anni 90, le malattie semplici, la grande promessa, quindi le malattie semplici vuol dire talassemia, pirodicistica, distrofia muscolare, la grande attesa che si aveva dal progetto Genoma è di aiutarci a capire le malattie complesse. Sono stati fatti investimenti poderosi per fare questa analisi completa del genoma di pazienti che hanno queste malattie comuni, l'ipertensione, la malattia cardiovascolare, il diabete di tipo 2, l'osteoporosi, ma anche malattie come l'autismo e quant'altro, i risultati che sono venuti fuori sono veramente disarmanti, cioè sono state arruolate decine di migliaia di soggetti in questi studi, costi elevatissimi. È vero, hanno trovato alcune variazioni genetiche, quelle variazioni comuni che noi chiamiamo polimorfismi, che magari si associano più con la malattia, ma il peso specifico di ognuna di queste variazioni è così piccolo che praticamente in queste patologie, che sono patologie complesse, cioè vuol dire interazione igiene-ambiente, le conclusioni di questi studi è vero, c'è una componente genetica, ma è più importante controllare l'ambiente, per cui il diabete lo controlliamo meglio che se io, ad esempio, con le diete, con gli stili di vita o con i farmaci, piuttosto che preoccuparsi che abbiamo un gene a suscettibilità, cioè il peso delle conoscenze genetiche è ancora troppo piccolo e noi ci auguriamo che possa aumentare con nuovi studi che verranno fatti nei prossimi anni e soprattutto andare a cercare delle variazioni genetiche che sono più rare rispetto a quelle che fino adesso sono state analizzate. Qual è il problema però per entrare nel merito della seconda parte della sua osservazione che è acutissima?
La comunicazione scientifica.
No, oltre alla comunicazione, certamente, ma l'impatto che queste scoperte, che sono ancora in fieri, non sono state ancora giunte a compimento, conoscenze che non sono ancora traslazionali, trasferibili al letto del paziente, già vengono prese dalla commercializzazione, basta andare su molti siti americani, pochissimo ancora iniziato in Italia, ma già da un anno a questa parte qualcosa è iniziato in Italia, la promessa, la vendita di test che non hanno in effetti un grosso beneficio per il paziente a fronte di costi che sono per il paziente. Quindi tutto questo ne deriva naturalmente dal fatto che l'area commerciale è prontissima a captare tutto quello che potrebbe incuriosire il paziente. Una non informazione che viene veicolata attraverso i media e nei quali io sottolineo sempre ci sono due responsabilità, non solo del giornalista che divulga, assolutamente no, spesso colpe del ricercatore che enfatizza dei risultati che dovrebbe tenere nel cassetto o pubblicare semmai su qualche rivista scientifica, ma qualche piccola rivista scientifica, perché diciamo che di veramente utilizzare l'elettropaziente c'è ancora poco. Ora, questo è lo scenario di oggi, io da ottimista come sono e da ricercatore come sono, mi auguro e sono certo che le nuove tecnologie cambieranno questo stato di cose e probabilmente nei prossimi, che sono io, 3, 4, 5 anni, potremo naturalmente dire qualcosa di molto più appropriato rispetto a quello che non è la situazione attuale.
Professor Dalla Piccola, io spero di non sbagliare, ma lei collabora anche con il Ministero della Salute. C'è in circolazione, in commercio spesso, ci sono già dei medicinali che la gente usa, magari pensando che possano far bene a una malattia o risolvere un problema fisico. Lei che cosa ci dice al riguardo?
Ma dunque, io non, dal punto di vista pratico ritengo che ci siano dei medicinali che sono favolosi, dei medicinali che sono meno favolosi, sicuramente è stato denunciato anche nei giorni scorsi, c'è una tendenza nella popolazione italiana a usare più certi farmaci, tipo gli antibiotici, anche in maniera inappropriata. Io credo che il discorso vada allargato un po'. Quante cose inappropriate si fanno nel campo sanitario? Allora, la prima cosa che mi è molto più vicina culturalmente è quanti test genetici inutili si fanno, quindi l'appropriatezza dei test genetici non è opportuna. Probabilmente questo si potrà estendere anche per certi tipi di medicamenti, che probabilmente vengono date delle medicine o vengono presi, perché molto spesso oggi il paziente gira, visita internet, si fa dell'impressione particolare e non c'è niente di peggio che farsi una cultura attraverso internet, dove la maggior parte dei siti che hanno a che fare con la sanità non sono adeguatamente validati, dunque spesso si riportano delle impressioni che non sono assolutamente corrette. Quindi ritorno al problema della formazione, che è un problema che riguarda non solo la classe medica ma anche l'informazione che viene data alla popolazione, perché faccia di tutto quello che sta venendo fuori un uso corretto. Io credo che è importante che l'opinione pubblica, che poi investe anche, mette a disposizione dei propri soldi per contribuire alla ricerca, sia informata di quello che capita. Probabilmente bisognerebbe essere un pochino più prudente quando si affermano certe cose. La Commissione di Genetica del Regno Unito nel 2006 aveva fatto un bellissimo documento la cui sintesi era: ricercatori e divulgatori attenti a non dire delle cose troppo enfatizzate rispetto alle ricerche che voi state facendo. C'è questa idea, e devo dire che anche il GAO, che è un organismo che controlla, insomma, i consumatori negli Stati Uniti, ha fatto uscire a settembre un documento molto importante mettendo dei paletti sull'uso di, o l'abuso di, questi test genetici cosiddetti predittivi. E mi fa piacere ricordare che a luglio il Comitato Nazionale per la Bioetica, il Comitato di Biosicurezza e Biotecnologia hanno fatto un documento importante che solleva esattamente le stesse cautele sull'uso di questi test. Quindi voglio dire, ci sono da parte di organismi che hanno posizioni autorevoli delle prese di posizione molto consistenti. Spesso però questi documenti non hanno la divulgazione che meriterebbero di avere e non hanno l'impatto sull'opinione pubblica che competerebbe loro.
Professore Della Piccola, veramente un flash, siamo in conclusione. C'è stata questa annunciata e celebrata scoperta di cellule artificiali, lo ricorderà, nei mesi scorsi dagli Stati Uniti. A che punto siamo su questo fronte?
Allora, spieghiamoci bene, queste cellule artificiali sono praticamente un cromosoma compattato a livello chimico e costruito in laboratorio, quindi con un sistema di Lego, esattamente come il gioco Lego, si mettono insieme delle lettere del codice genetico in maniera estremamente ingegnosa, estremamente importante. È stato costruito un cromosoma di un miliardo di basi, quindi una cosa di un milione di basi, quindi una struttura molto importante, che è stato inserito dentro una cellula che già c'era in natura, che a sua volta è stata creata nel nucleo. Quindi è una biologia sintetica, non è tanto una, diciamo, creazione, è stato il prodotto e la creazione di un qualcosa che non c'è spontaneamente in natura, che è largamente copiato da qualcosa che c'è spontaneamente in natura, ma non è la creazione di una cellula del tutto ex novo, perché tutto l'involucro è stato non ex novo. Questo non toglie nulla al merito importantissimo del lavoro fatto da Craig Venter, un lavoro eccezionale, che ha sicuramente delle potenzialità. Io ho avuto l'occasione a luglio di parlare con Craig Venter e so che il suo intento non è quello che è stato enfatizzato anche a livello giornalistico. Lui sta cercando con questo sistema di detossificare i mari dalle agenti inquinanti e sviluppare dei sistemi di nutrizione per le popolazioni, tipo via alghe, che le popolazioni hanno. Quindi l'impiego di queste cellule non solo per creare un uomo artificiale, ma qualcosa che può beneficiare l'umanità. È un lavoro estremamente affascinante, che è anche un frutto del sequenziamento del genoma.
Grazie al professor Bruno Dalla Piccola, direttore scientifico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e docente di genetica medica. Grazie a lei e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Chiudiamo questo collegamento. Di tutto questo si parlerà, lo ricordo, nel convegno nazionale di Scienza e Vita sul tema 10 anni dopo il sequenziamento del genoma umano, che inizierà domani a Roma e si concluderà sabato 27 novembre. Grazie a Scienza e Vita. Da Luca Collodio è tutto. La linea torna alla regia.